E ora l'attesa è tutta per la risposta israeliana dopo che ieri sera circa 200 missili sono partiti dall'Iran nel tentativo di colpire lo Stato ebraico, con scarsi risultati, intercettati quasi tutti, un frammento ha colpito e ucciso un palestinese. Il tutto mentre prosegue l'azione israeliana in Libano, un'invasione di terra limitata, stando all'esercito, e mirata a colpire le postazioni di Hezbollah, il partito estremista alleato di Teheran. Il governo italiano si riunisce in emergenza con un occhio agli italiani che si trovano in Libano e agli uomini del contingente UNIFIL. Sta emergendo in queste ore l'ipotesi che possano essere ritirati. La notte ha portato anche al confronto TV tra i due candidati alla vicepresidenza americana, Tim Walz e J.D. Vance. Confronto civile, dicono gli analisti, vinto dal candidato vicepresidente repubblicano, notano anche commentatori liberal. Questo è 24 Mattino, che inizia in anticipo. Io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Simone Spezia.
Mercoledì 2 ottobre, le 6 e 15 minuti, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, un orario inusuale per l'inizio di 24 Mattina. Abbiamo sottratto del tempo alla nostra Nicoletta Carbone questa mattina e lo abbiamo deciso ieri qua a Radio 24 alla luce dell'attacco iraniano su Israele. È sembrato giusto dare una continuità tra le informazioni del GR a fronte di una situazione, guardate, vi do la definizione di uno dei principali analisti politici forse del mondo, sicuramente del Medio Oriente, che a lungo lo è stato, 3 premi Pulitzer, editorialista del New York Times, Thomas Friedman. Potremmo essere entrati nel momento più pericoloso della storia recente del Medio Oriente. E tutto avviene dopo una sequenza di eventi che abbiamo, mi pare, ben raccontato nell'ultimo periodo, che sono la sequenza che va dall'esplosione dei cercapersone degli walkie-talkie di Hezbollah, passa per l'attacco delle postazioni di Hezbollah e non solo di quelle, anche infrastrutture civili da parte di Israele in Libano, arriva a questa parziale invasione di terra del Libano, limitata stando alle parole dell'esercito israeliano, e che c'è stata, non c'è stata, in realtà lo stesso movimento sciita Hezbollah dice che no, non c'è stata, non sono entrati in Libano. E approda a quello che è successo ieri, un'azione simile a quella vista in passato, a quella che avevamo già visto, un'ondata di missili che piove sul territorio israeliano, lanciato appunto dall'Iran, e un occhio di tutto il mondo su quella che è la potenziale escalation. Potenziale, è già un'escalation questa a tutti gli effetti, e soprattutto sulla risposta che darà Israele. E che tipo di risposta potrà essere questa di Israele? Quello su cui si interrogano tutti, però con un'impressione abbastanza netta, una sensazione abbastanza netta che sia arrivato il momento della resa dei conti con l'Iran, ed è questo il vero snodo. perché se è stato l'Iran effettivamente, come è successo, ad armare e sostenere Hezbollah in Libano e Hamas a Gaza, e questo è successo e lo sappiamo perfettamente, è dunque l'ipotesi di un conflitto aperto tra Israele e l'Iran quello a cui si guarda in questo momento, con tutte le conseguenze che potete immaginare. Come ormai sapete, c'è un asse consolidato, ci pare di poter dire, quantomeno militare, tra l'Iran e la Russia, e però bisognerà vedere che cosa e come potrà eventualmente intervenire la Russia in una situazione oggettivamente delicata, mentre invece l'asse tra Stati Uniti e Israele è conclamato e ovvio, e se si dovesse andare ad uno scontro con l'Iran è prevedibile che gli Stati Uniti in qualche misura, non sappiamo quale, possano essere presenti. Senza contare ovviamente tutti gli altri attori, la devastante impotenza alla quale stiamo assistendo per quanto riguarda le Nazioni Unite. C'è un contingente al confine tra Libano e Israele, un contingente che si chiama UNIFIL, che conta 10.500 soldati e ne ha anche 1.000 italiani. Ed è un contingente che avrebbe dovuto provvedere a questo, stando alla risoluzione 1701 delle Nazioni Unite: disarmare Hezbollah, smilitarizzare tutta l'area intorno al confine per consentire una vita, viene da dire, civile, tanto a coloro che vivono dal lato libanese del confine quanto a coloro che vivono dal lato israeliano. Un'impotenza che è plastica in tutto quello che è successo, cioè in quello che vediamo. Hezbollah era armata fino ai denti e a un certo punto Israele ha deciso di colpire. Le conseguenze potenziali di tutto questo sono, mi pare, appunto sotto gli occhi di tutti. E quali potrebbero essere gli obiettivi di Israele in Iran? Mentre l'Iran torna a minacciare, dice: se ci colpirete, beh, sarà in sostanza guerra totale, anche se già ieri l'Iran ha fatto capire di essere sostanzialmente in stato di guerra. L'obiettivo di Israele potrebbero essere le centrali nucleari, quelle nelle quali l'Iran notoriamente sta arricchendo l'uranio allo scopo di avere appunto degli ordigni nucleari. Ed è una minaccia che Israele vuole eliminare. Dunque, questo il quadro iniziale. Nel corso di questa puntata ci dedicheremo ovvio anche ad altro, perché il mondo e anche l'Italia, se volete, non finisce, non si esaurisce con questa vicenda, che pure è estremamente rilevante. Però ci collegheremo con il Medio Oriente e poi più avanti nel corso della puntata, tanto nella rassegna stampa quanto nello spazio delle 8:35, raccoglieremo delle analisi sia militari che di politica internazionale per cercare di comprendere dove andremo a parare, naturalmente guardando le cose da come le vediamo adesso, con i fatti di cronaca e con la storia recente medio orientale, per provare a tracciare una linea, no? Appunto, di quello che può avvenire. In tutto questo ha un gioco evidente, e lo abbiamo raccontato in più di un'occasione, ma vale la pena ribadirlo, una certa debolezza dell'Iran. Debolezza politica per divisioni interne che vengono ormai raccontate abbastanza esplicitamente da parecchi analisti, una divisione tra i cosiddetti riformatori e i cosiddetti conservatori. Diciamo, parlare di riformismo in Iran è sempre curioso, però diciamo che il concetto sarebbe quello. Diciamo, quelli un po' più morbidi, un po' più disponibili ad accordi con la comunità internazionale, quelli invece, e con, volendo, anche con gli Stati Uniti, e quelli un po' più duri. E poi una debolezza economica evidente, aggravata dalle sanzioni, al di là ovviamente dei rapporti che ci possono essere con altri paesi come la Russia, alla quale vengono effettuate delle forniture militari che aiutano evidentemente l'economia del paese. Dunque, le dichiarazioni, e forse partiamo da queste. Il ministro della difesa dell'Iran, Nasirzadeh, gli attacchi contro Israele sono stati illegittimi, e se il regime sionista osa continuare i suoi crimini, la nostra reazione sarà più dura, useremo le nostre armi più avanzate. Le guardie della rivoluzione iraniane, i Pasdaran, abbiamo preso di mira il cuore dei territori occupati in risposta all'assassinio del capo di Hezbollah Hassan Nasrallah e di un comandante di alto rango della forza Quds, Abbas Nilforuzan, da parte di Israele. Dicono che hanno colpito 3 basi militari israeliane vicino a Tel Aviv e usato missili ipersonici, ma in realtà non hanno colpito nulla perché il sistema di difesa aerea israeliano ha funzionato molto bene, così come era successo l'altra volta. Colpiremo le forze armate iraniane, colpiremo i paesi che intervengono direttamente e si lasciano coinvolgere in ogni possibile aggressione di Israele contro l'Iran. Un attacco, dice il presidente americano Biden, sconfitto e reso inefficace. Un pieno sostegno americano a Israele.
At my direction, the United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated.
Dice Biden, ancora in corso un dibattito attivo su come Israele risponderà all'attacco missilistico balistico iraniano. Le altre reazioni dal mondo, quelle che si conoscono e quelle che non si conoscono. Quelle che si conoscono sono della Francia, che ha dichiarato supporto, della Gran Bretagna, che ha detto, così come gli Stati Uniti, di essere intervenuta nella difesa aerea del paese, e quelle di alcuni paesi arabi, che avrebbero contribuito attivamente, così come era successo in precedenza, paesi arabi sunniti, che avrebbero contribuito, come in precedenza, ad abbattere i missili lanciati dagli iraniani. Ci sarebbe in mezzo probabilmente la Giordania e probabilmente anche l'Arabia Saudita, a testimonianza che il quadro è sempre molto, ma molto più complesso di quanto non appaia in superficie e di quanto un po' di propaganda, chiamiamola così, da una parte e dall'altra non ci faccia intravedere. L'Italia. Meloni ha convocato un vertice straordinario con Tajani, Crosetto, Mantovano, i vertici dei servizi segreti, il consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio e l'ambasciatore d'Italia in Israele, Luca Ferrari, una condanna all'attacco iraniano, l'invito al Consiglio di sicurezza a prendere in considerazione un rafforzamento del mandato della missione UNIFIL, ma già quella prevedeva di disarmare le forze al confine e non ha funzionato, però naturalmente vedremo. Questo poi rientra, se permettete, piccolo inciso, in un discorso che abbiamo fatto nella settimana scorsa in una trasmissione con Monica Maggioni, la professoressa, adesso mi ricorderò, comunque era una trasmissione che avevamo dedicato all'impotenza delle forze internazionali e anche di organismi come le Nazioni Unite. Sentiamo Tajani alla fine del vertice a 4 di sera, la trasmissione che c'è su Rete 4. Via.
Siamo tutti preoccupati, ovviamente, noi stiamo seguendo con la massima attenzione l'evoluzione dei fatti. C'è stata fino a poco fa una riunione del governo presieduta dal Presidente del Consiglio per fare il punto della situazione. Siamo in costante contatto con tutte le nostre ambasciate, perché la prima preoccupazione è quella dei cittadini italiani, sia quelli che vivono in Libano, sia quelli che vivono in Iran, sia quelli che vivono in Israele. Per ora non ci sono preoccupazioni, in più abbiamo i militari che sono nel contingente dell'ONU tra Hezbollah e Israele, anche loro sono messi in sicurezza, ma certamente c'è una situazione di grande tensione.
Dove in questo momento la professoressa Mara Morini, che spero che ci perdonerà naturalmente, dove in questo quadro si sta ipotizzando, la cosa è un po' più sui giornali e meno nelle notizie di ieri, su questo si nega sempre, che il contingente italiano venga ritirato, cioè si sta studiando quantomeno un piano di evacuazione per gli oltre 1000 soldati italiani che si trovano là. Vittorio Emanuele Parsi, intervenuto ieri a TG2 Post, dice: il gioco è pericoloso.
E un esercizio, a mio avviso, è un gioco estremamente pericoloso, perché la storia è piena i protagonisti che, hanno, che erano convinti, talvolta in buona fede, non credo sia a caso Netanyahu, di scatenare la guerra che avrebbe chiuso tutte le altre guerre. E sappiamo come è andata a finire. Io non credo che Israele oggi sia più sicura. Di sicuro non è il Medio Oriente una migliore condizione di stabilità, e anche noi europei siamo più esposti al rischio di terrorismo, come le notizie dalla Svezia già ci mettono in evidenza.
Terrorismo no, e non solo, ovviamente anche tensioni di altro tipo che potete ben immaginare, anche sulle pagine dei giornali, ma non solo, troverete le grandi preoccupazioni della comunità ebraica per quello che sta avvenendo in termini di atti di antisemitismo, la preoccupazione per la partita che si svolgerà a Udine tra Italia e Israele. Un pezzo della comunità ebraica chiede di farla a porte chiuse perché quel giorno ci sarà anche un corteo, e dunque dicono i rischi sono troppi. Nel frattempo la politica italiana ci consegna anche questo scontro ancora una volta all'interno del centro-sinistra con Giuseppe Conte, che fa saltare il banco per quanto riguarda il cosiddetto campo largo, che a questo punto dice lui stesso non esiste più perché non vuole alleanze con Italia Viva. Via.
Io non sono disponibile ad affiancare il mio simbolo a quello di Renzi, che si è sempre distinto per distruggere, per rottamare, prende i soldi da governi stranieri ed è all'origine della contaminazione tra affari e politica, e fa lobbismo in Italia e in giro per il mondo.
Era ospite a 5 minuti su Rai 1, e questo riapre tutta una grande questione che ha a che fare con il centrosinistra e le prossime elezioni regionali che arriveranno, tra cui quella in Liguria, dove l'ipotesi che possa vincere il centrodestra, che sembrava, non dico remota, ma un po' più improbabile dopo la vicenda Toti, si fa in questo momento più forte. Una pausa.
24 mattino.
E dunque riprendiamo il filo da dove abbiamo iniziato, perché si fosse connesso solamente adesso, sappia che abbiamo iniziato in anticipo oggi proprio per quello che abbiamo visto succedere ieri, ossia la pioggia di razzi che sono arrivati su Israele dall'Iran, non il primo caso come sapete perfettamente, in gran parte neutralizzata questa ondata di razzi, e ora l'attesa è tutta per la reazione israeliana. Dovremo vedere che cosa farà Israele, se colpirà Teheran, come la colpirà, se colpirà, come molti ipotizzano, le centrali nucleari iraniane, o cercherà di colpire le centrali nucleari iraniane. Certo è, ricito le parole di Thomas Friedman nel suo editoriale sul New York Times, potremmo essere entrati nel momento più pericoloso della storia recente del Medio Oriente, il che vuol dire evidentemente anche del mondo. Cioè, se fosse guerra aperta tra Teheran e Israele, è evidente che gli Stati Uniti dovrebbero avere un ruolo. Andiamo dunque in due città israeliane, a Gerusalemme e a Tel Aviv, con due giornalisti del nostro gruppo editoriale. Una è la nostra Valentina Furlanetto di Radio 24, che è inviata in Medio Oriente. Valentina, buongiorno innanzitutto.
Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori.
Ed è a Tel Aviv invece Roberto Buongiorni del Sole 24 Ore. Roberto, eccoci.
Buongiorno a tutti, ciao Simone.
Allora Valentina, ti chiederei di iniziare a raccontarci un po' la serata di ieri, che cosa è successo. Ho letto dal pezzo pubblicato oggi sul Sole 24 Ore che ti trovavi in un convento di frati cappuccini quando è scattato l'allarme aereo.
Sì, in realtà il convento dove mi trovo tuttora è il posto dove io alloggio, perché qui hanno delle camere a disposizione, vengono anche i colleghi della RAI e di alcuni quotidiani, quindi mi avevano consigliato di venire qui. Suonato l'allarme prima sul cellulare, sai, le app che tutti noi ci scarichiamo per capire se sta arrivando un attacco di missili, e poi le sirene intorno alle 19:30. Un'ora prima in Italia, e siamo andati nella stanza rifugio. Guarda, a Gerusalemme l'atmosfera era di stupore. Ci siamo trovati tutti insieme con questi frati e con chi alloggia qui in questa piccola stanza, ed eravamo abbastanza stupiti perché questa è una città che ha il 30% della popolazione araba, quindi di solito non è nel mirino di attacchi missilistici. Certo, tutto può accadere, però c'era una calma.
Sì.
forse non faceva pensare questo. Tra l'altro io ho subito ricevuto dei messaggi sia di mie fonti e amicizie anche qui israeliane, ma anche di persone palestinesi, tra cui in particolare una mia amica di Ramallah, che mi scriveva: abbiamo avuto molta paura, e criticava l'attacco iraniano.
Sì, l'attacco iraniano.
C'è molta apprensione, chiaramente. Ovvio. Qui ci sono israeliani arabi e ci sono ovviamente in Cisgiordania palestinesi. Sì. Quindi c'è stato un po' di stupore.
Sì. L'impressione dal punto di vista militare, poi affronteremo la questione più avanti, come vi dicevo, alle 8:35, è che ancora una volta l'Iran abbia provato a, per così dire, saturare la difesa aerea israeliana per fare in modo che almeno qualcosa accadesse sul territorio israeliano, dove l'obiettivo, caro Roberto, era esattamente Tel Aviv, caserme, la sede del Mossad, eccetera eccetera. Cioè, no, si mira a tutto Israele per saturare la difesa aerea, e poi in realtà quello che si vuole colpire è Tel Aviv.
Sì, Simone, è così, e anche un po' non è così, perché nel senso che per l'Iran alla fine sono molto importanti le basi militari che Israele ha sparse. Nell'attacco del 13 aprile aveva mirato, e sembra che abbia anche colpito una base militare, anche se non si conoscono bene i danni. Parlo del primo attacco. Questa volta ha utilizzato molti missili, però non dimentichiamo una cosa: l'impressione è che anche questa volta l'Iran, per quanto abbia voluto dare una dimostrazione muscolare di forza molto più forte rispetto alla precedente, utilizzando 180 missili balistici e cruise, anche stavolta comunque abbia voluto contenere, potrebbe fare di più. Anche questa volta sembra che abbia avvertito alcuni paesi arabi che abbiano relazioni con Israele circa la volontà di commettere raid, quindi sicuramente ha voluto dare una dimostrazione di forza, ma in questo caso l'ha voluto anche ancora un pochino pare contenere.
Tanto che ieri sono arrivate informazioni secondo le quali sarebbero stati avvisati anche gli Stati Uniti, pochi minuti prima dell'attacco, certamente, però le informazioni che sono circolate, citavo prima l'editoriale di Friedman, che è stato scritto prima dell'attacco, e già citava l'orario dell'attacco, quindi, per così dire, Roberto, una sorta di attacco telefonato, no? Per molti versi.
Guarda Simone, il grande problema dell'Iran, il grande problema di tutta questa regione è che nessuno dice a parole di volere la guerra, però poi fa di tutto perché questa guerra, da apparentemente evitabile, divenga inevitabile. L'Iran però è il primo di tutto, perché anche dopo la morte il 31 luglio del capo di Hamas, Ismail Haniyeh, assassinato a Teheran con una bomba nell'appartamento dei guardiani della rivoluzione, e addirittura dopo la morte del segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ecco, Teheran ha sempre aspettato per portare avanti questa rappresaglia. Il fatto che Teheran non voglia fare una rappresaglia non vuol dire che sia uno stato pacifista, tutt'altro, vuol dire che non ha i mezzi per un confronto diretto con Israele e Israele e gli Stati Uniti, non ha, diciamo, le condizioni politiche, è molto diviso il regime, e non ha le condizioni economiche, è strangolato dalle sanzioni, quindi non c'è mai un momento giusto per fare la guerra, ma questo era almeno dato.
Valentina, per quanto ti riguarda, tu in questi giorni hai fatto parecchi giri nell'area raccogliendo impressioni, tanto, se vogliamo, da quello che possiamo definire il fronte palestinese, i territori occupati, poi sei andata a Ramallah, tanto dal fronte israeliano, sei stata in visita in uno dei kibbutz nell'area del Nova Festival, dove il pogrom di Hamas è stato messo in atto il 7 ottobre. Che impressione hai ricavato da questi giri?
Come dicevo prima, dal punto di vista dell'attacco di ieri non c'era una percezione che questo sarebbe avvenuto in tempi così rapidi, anche se in effetti l'ambasciata americana aveva mandato a casa i suoi impiegati invitandoli a non uscire, e quindi, come dicevi tu, probabilmente c'erano da parte degli Stati Uniti delle basi per pensare che questo potesse accadere. A Ramallah, in Cisgiordania, ho parlato con il direttore dell'ufficio del bureau di Ramallah di Al Jazeera, che, come sapete, si è visto chiudere l'ufficio per 45 giorni improvvisamente, e lui diceva, si lamentava appunto del fatto che non può raccontare quello che accade nel West Bank. Abbiamo parlato con Al-Barghouti, il figlio del leader palestinese che è in carcere da più di 20 anni. Qui a Israele, qui a Gerusalemme, ieri avevo fatto un'intervista con una giornalista del Gerusalemme Post, che mi diceva il suo punto di vista conservatore. Lei dice che era molto vicina a Bibi Netanyahu, e lei e suo marito, che è un militare dell'esercito, e io gli chiedevo il futuro per Gaza, e lei mi diceva che dal loro punto di vista Gaza deve diventare israeliana. È una parte della società israeliana che la pensa così, non è tutta. Lei sostiene che l'errore è stato quello di Sharon nel 2005 di portare fuori i coloni da Gaza, e che Gaza deve ritornare israeliana, però certo è un punto di vista vicino al governo.
Certo. Ultimo punto con Roberto Bongiorni. Per commentare una notizia che è stata appena battuta dalle agenzie, fino a ieri Hezbollah ha negato che l'esercito italiano fosse entrato, avesse sbarcato il confine, fosse entrato in Libano. Adesso afferma di aver affrontato stamattina le forze israeliane che erano entrate nella città libanese meridionale di Odaiseh e di averle respinte. Appunto, si tratterebbe del primo scontro diretto sul terreno tra Hezbollah e le forze di difesa israeliane. Rappresenta qualcosa di più, secondo te, Roberto, o è la naturale conseguenza di quello che abbiamo visto in queste settimane?
Beh, l'IDF e le forze armate israeliane ripetono che le incursioni, anche in media ci sono state piccole incursioni a fini esplorativi all'interno di Libano già da mesi, dopo il 7 ottobre. Senza dubbio questa volta il governo è determinato, sembra che le incursioni ci siano state, va da sé che gli scontri ci siano, perché quel terreno da Marjayoun, passando per Kfar Kila, per Marun Aras, che sono città un tempo libanese maronite, sono molto vicine al confine. Israele continua a ripetere, ieri ho avuto l'occasione di andare nuovamente sul confine, proprio sul confine, e perché qui in Israele è molto piccola, quindi si va e si torna, sono due ore neanche da Tel Aviv. E la cosa interessante, oltre a vedere i soliti scambi di colpi di artiglieria pesante, soprattutto nella città di Gish e l'intorno, la cosa interessante è comunque che i soldati, i generali ripetono: ma noi vogliamo mettere in sicuro i 60.000 e oltre civili israeliani costretti ad abbandonare le case dopo il 7 ottobre per l'attività di Hezbollah. Però ci sono due modi, diciamo, con cui Israele vuole fare. Un modo è di arrivare fino a 5-6 km per annullare i razzi anticarro, i micidiali razzi anticarro, che non possono essere intercettati dal sistema missilistico Iron Dome, e quindi vanno contro. Il secondo modo invece è andare più di là. Ovviamente si sa, Simone, in Libano sempre quando si entra, ma non si sa mai quando si esce. Sì. Ed io mi ricordo personalmente, avendo seguito 34 giorni di guerra qua in Libano nel 2006, per solo 24 ore, che quando tornavano i soldati israeliani raccontavano di essere di aver avuto scontri con milizie molto addestrate, e questo lo sono ancora di più i Hezbollah. Sì. Insomma, allora il non aver vinto la guerra per Israele fu una sorta di sconfitta per la sua immagine di deterrenza, e non averla persa per Hezbollah fu una sorta di vittoria. Quindi quest'anno Israele probabilmente vorrà recuperare quella situazione.
Sì. E il tutto preparato dalle azioni che abbiamo raccontato nuovamente prima e che conosciamo perfettamente. Grazie Roberto Bongiorni, inviato del Sole 24 Ore da Tel Aviv, Valentina Furlanetto, inviata di Radio 24 a Gerusalemme. Buon lavoro ad entrambi, vi sentiremo nell'arco della giornata. Valentina Furlanetto, tra l'altro, con l'appuntamento che ormai conoscete, quello che si chiama Punto di Frattura, che va in onda nei nostri giornali radio e non solo, che trovate anche sul sito www.radio24 e sulla nostra piattaforma Punto di Frattura, un appuntamento realizzato prima da Gigi Donelli a Kharkiv e poi dalla nostra Valentina Furlanetto in Medio Oriente. Il punto di frattura qual è? Sono queste due guerre, quella in Ucraina e quella in Medio Oriente, che dividono il mondo, il traffico.
24 mattino.
Mi sembra di aver ancora sentito l'ONU che condanna il lancio di missili dell'Iran su Israele, tantomeno Gutierrez, che dice qualcosa, sempre pronto a condannare Israele. In questo caso mi sembra abbia condannato l'Iran, che voleva volare ha aggredito uno stato straniero, senza che prima Israele abbia mai aggredito l'Iran, mi sembra.
Le minacce iraniane, come sempre, sono di usare il terrorismo. Sanno benissimo che non possono attaccare tanti paesi in maniera normale. Al massimo posso bombardare le basi americane in Iraq e in Siria, ma per il resto la loro forza è sempre stata usare la minaccia di usare il terrorismo. È stata sempre la caratteristica iraniana, da sempre.
Sì, sulla debolezza militare italiana troverete un fiorire di analisi e ce ne sono praticamente dappertutto, ed è un punto aperto. Vabbè, prendiamoci un attimo di pausa, per così dire, dalla questione medio orientale e ci spostiamo sulla politica. Con il no di Conte a qualsiasi accordo con Italia Viva, arrivato ieri quello che è stato definito la fine del campo largo, che già ieri qualcuno su qualche giornale definiva un'espressione iettatoria. Non male. Allora, caro Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, eccoci qua.
Salve, buongiorno a tutti.
È finito il campo largo, o solco largo, come qualcuno lo vuol chiamare?
È stata sempre un'espressione un po' sfortunata, che poi nessuno ha mai voluto veramente. È una trovata giornalistica, però poi di fatto questo campo largo senza perimetri, senza mai capire bene i confini di interesse e soprattutto programmatici di questo campo non l'ha mai voluti nessuno, ecco.
Quindi non esiste, non è mai esistito, dice lei, il campo largo.
Beh, così, senza confini, tutti dentro, chiunque può entrare, basta che proviamo a vincere, ci sommiamo così nelle nostre contraddizioni. No, così io non l'ho mai immaginato, sinceramente.
Senta, ma questo niente a Renzi non rischia di fare un favore al centrodestra?
È una notizia che senza Renzi non si può fare nulla al mondo, nel senso. Non immaginiamo una politica anche senza Renzi. Cioè, io credo che il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico, AVS abbiano fatto un percorso in questi due anni molto interessante, si siano unite anche nelle loro differenze. Prima parlavate di politica estera, sicuramente 5 Stelle e Partito Democratico nell'invio delle armi in Ucraina, in tante cose hanno ancora dei punti di lavoro importanti, però sono state fatte tante iniziative interessanti sulle autonomie differenziate, sul salario minimo, sul reddito di cittadinanza. Ci sono stati tanti passi in avanti. Io lavoro con il Partito Democratico a livello parlamentare su tante iniziative, con la collega Braga, con AVS, sì. E quindi non credo che senza Renzi non ci sia una vita, anzi, al contrario, credo che il campo progressista sia molto più coerente senza Renzi.
Molto più coerente. Ma Azione, come la vede Azione? Ce la vorreste dentro? A parte che parliamo di coalizioni territoriali, quantomeno di coalizioni territoriali, però Azione come la vede?
Ma Azione è un po' diversa, nel senso che comunque anche lì ci sono molte differenze tra il Movimento 5 Stelle, però vede, un conto, questo lo diciamo per chi ci ascolta, un conto è che il Movimento 5 Stelle si confronta con idee alcune volte anche molto diverse, che possono essere all'interno di una coalizione, quindi con sensibilità molto diverse, e lì si vedrà dove si è disposti ad arrivare. Un conto sono persone come Renzi che non avendo più molta credibilità cercano il cavallo su cui salire per poi provare a buttarlo giù dal secondo dopo, a prescindere dalle diversità.
Quindi è una cosa ad personam. Quindi è una cosa, mi scusi, è una cosa ad personam, nel senso che se ci fosse un altro leader di Italia Viva, ipoteticamente, non è il posizionamento politico di Italia Viva il problema, ma è Renzi medesimo.
Beh, Beh, sicuramente è un personaggio che ha dimostrato una sua inaffidabilità importante, ha buttato giù un governo durante una pandemia, tradisce tutto quello che tocca, a partire dal Partito Democratico stesso, può passare.
Quindi
a
mi scusi, Silvestri, netto, le chiedo nettezza perché abbiamo poco tempo. Quindi sì, è un problema di persona, non è un problema di linea politica di Italia Viva.
Non è un problema solo di linea politica, se alla linea politica uniamo anche il fatto che Renzi è una persona che ha sempre tradito tutti i progetti che ha trovato, sicuramente i conti tornano.
C'è chi dice che tutto avviene perché state facendo, per così dire, amicizia con il governo e con Fratelli d'Italia, e la RAI, quella che viene definita la spartizione della RAI, ne è una prova.
È strano che si dica questo, perché se lei va a vedere, se chi ci ascolta va a vedere in Parlamento, chi vota spessissimo con il centrodestra è proprio Italia Viva, sui temi della giustizia, sui temi dell'ambiente, sui temi della riconversione industriale, su tantissime tematiche spesso Italia Viva vota insieme alla Meloni. E quindi è strano che si faccia poi un'accusa del genere al Movimento 5 Stelle, che con la Meloni non ha nulla a che vedere. La questione della RAI e invece è completamente diversa. Lì siamo molto orgogliosi di essere i primi a portare una riforma seria, vera, che tenta di far uscire la politica delle nomine proprio dalla RAI.
Sì, però al CDA le nomine politiche ci sono state, Silvestri, uno era vostro sostanzialmente, ho spinto da voi quantomeno.
Ma guardi, se va a vedere la composizione della RAI, si accorgerà che il Movimento 5 Stelle è quello che, nonostante ha avuto anche il 33% e possibilità di fare tante nomine, è quello che ha fatto entrare meno politica rispetto a tutti i partiti che oggi stanno parlando. Se va a vedere la RAI, non è che il Partito Democratico sia fuori, scoprirà che ha una composizione abbastanza ampia, e questo vale anche per Fratelli d'Italia, vale per tutti quelli che oggi fanno una corsa a dire che la RAI deve essere fuori, la politica deve essere fuori dalla RAI. Si accorgerà che il Movimento 5 Stelle ha fatto un lavoro totalmente diverso in questi anni.
Grazie Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. Buona giornata, il GR, a dopo.